Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly, but then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Eccoci, live anche questa sera con Verusca e Marco. Ciao a tutti, ciao David, Jack O'Lanter, Michele, Lorenz, detto anche Lobo, Cuni, Gabriele Spalla e Valentina. Ciao a tutti. Allora, ectoplasmi, questa è un'idea di Verusca in realtà, quindi è colpa sua. E, appunto, i fantasmi, eccetera, eccetera. E qui ci abbiamo infilato anche la quinta forza fondamentale della natura, che appunto non esiste, al momento se ne conoscono solo 4 di forze fondamentali, come possibile link tra quello che uno poi percepisce o racconta di aver percepito e un po' però una realtà misurabile e quantificabile. Verusca, dillo con parole tue.
A parole mie. Allora, l'idea per la quale voi potete tipo insultarmi in chat era praticamente di fare appunto i fantasmi, non tanto nei fantasmi, apparizioni, cose di ectoplasmi, non tanto nell'horror, perché tanto sennò non se ne esce vivi, ma appunto nella fantascienza, quindi quelle, diciamo, quelle produzioni pseudoscientifiche o le spiegazioni pseudoscientifiche del fantasma o storie che ruotano intorno a gente che cerca di spiegare scientificamente il fantasma, cose di, insomma, quindi argomento più o meno è questo, il fantasma nel tentativo di dargli un senso scientifico, razionale, sì, una spiegazione razionale. E vabbè, io come al solito faccio quella fissata con l'800, quindi partirei, proprio tanto per cambiare, con lo spiritismo, che è stato questo periodo che tutti ricordiamo per aver visto i film e le foto di questi intorno al tavolino che facevano la seduta spiritica. È stato un movimento che appunto è andato molto di moda tra i primi dell'Ottocento, cioè diciamo tra metà Ottocento e metà Novecento. Soprattutto ha avuto un momento così, stava piano piano si stava spegnendo, poi è ritornato molto in voga dopo la prima guerra mondiale, più che altro per il trauma di tutte le persone che avevano perso i parenti in guerra e che quindi in qualche modo cercavano di superare questo trauma cercando di ricollegarsi appunto a questi fantasmi. E c'erano tutta una serie di trucchi all'epoca che venivano utilizzati per appunto mostrare proprio il fantasma, e quindi esistevano le fotografie degli ectoplasmi, praticamente questa che vediamo nella foto sarebbe la manifestazione del fantasma che veniva di solito sputata dalla medium durante la seduta spiritica. E di solito questo trucchetto veniva fatto con la medium che distraeva un attimo il pubblico, si infilava della mussolina in bocca e poi la sputava lentamente durante la seduta dicendo che in realtà era appunto il materiale del mondo del...
La mussolina, che cos'è? Come si chiama?
Mussolina è praticamente una specie di cotone, stoppa di cotone, un cotone molto, molto leggero praticamente, che appunto si infilavano in bocca e poi sputazzavano dicendo che era materiale ectoplasmico. Esistono tutta una serie di debunker già allora che andavano in giro a spiegare come queste sedute spiritiche in realtà fossero ovviamente delle truffe.
Sì, perché uno poi si pagava fior di denaro. Scusa, salutiamo nel frattempo Luca Nengil, Cuni, non so se l'ho già salutato, Corrado, Stefano Tanci, Angelo Frascella, Milky 0072. E arriveremo anche a Conan Doyle, Davide, stai tranquillo, con Verusca non si può.
Esatto. Se volete lo togliamo subito di mezzo il Conan Doyle, anche perché...
Aspetta, lo devo cercare. Aspettate, intanto tu parla, Verusca, di qualcosa okay. di spaventoso.
Conan Doyle, la cosa interessante è che Conan Doyle iniziò a credere allo spiritismo già nel 1881, questa è una foto di Conan Doyle con una procace fantasmessa, si vede? E, quindi ben prima...
Procace, poi... la procacità non si vede, carina, però...
Beh, vabbè, Procace inteso come questo sorriso ammiccante così, della fantasma un po' sexy. E no, la cosa interessante è che appunto lui inizia a credere in queste cose ben prima di creare Sherlock Holmes, quindi uno, diciamo, c'è un po' questa idea di Conan Doyle che prima crede nella scienza e poi si rimpipionisce e comincia a credere ai fantasmi e alle fatine. In realtà lui iniziò a crederci già da prima, perché comunque stiamo parlando proprio dei primi 1880, e il primo Sherlock Holmes è stato scritto nel 1887, lo studio rosso. Quindi da un lato c'era appunto il suo personaggio che appunto in un paio di avventure, come per esempio quella del vampiro del Sussex o del mastino dei Baskerville, reitera fortemente anche di fronte a casi che sembrano paranormali, che non esiste il paranormale, ci sono delle spiegazioni scientifiche per tutto, come poi succede appunto nel racconto. Mentre questa la voce che sentite non è la presenza fantasmatica, ma il gatto. Mentre praticamente
la differenza è veramente poca, tra un gatto e un fantasma siamo lì.
Insomma, il fantasma si spera che non pretende coccole, mo la tiro su così la pianta. E dicevamo, mentre praticamente già nel 1884, appunto, quindi credeva allo spiritismo, addirittura andò a indagare una casa infestata nel Dorset, e poi vabbè, ci fu la deriva completa, per cui nel 1917 iniziò a tenere conferenze sul tema, a vedere le foto delle fatine, tutte queste cose così, insomma. Per cui è stato in realtà un lungo thread. Non ha sbattuto la testa una sera, si è svegliato spiritista il giorno dopo, insomma.
Anche perché lì allora era ancora esiguo il confine tra scienza e pseudoscienza. Salutiamo anche Giugiu Giarlo, Salvatore Capalbi, gli altri abbiamo più o meno sentiti. Roll chi è? David dice Roll faceva sedute spiritiche non per i soldi ma per la fama, che però più o meno è la stessa cosa. Ah, e Cuni, questa è una bella citazione, il 20th Century Boys, il manga con tutti i trucchi dell'amico per far sembrare, sì, non fantasmi, ma insomma per far sembrare che aveva super poteri o cose del genere. E i gatti rivelano la presenza dei fantasmi, dice Milky 0072. Questo ce lo sai dirtu. Eccola qua, la gatta.
Però sono, insomma, state le visual appena hai mostrato la gatta, perché esatto,
visual, esatto. Guadagna di croccantini, dai, l'ho fatta.
Poi
sì, infatti, buona bestia. Comunque, proseguo io con la storia o qualcuno vuole intervenire?
Non so se Marco vuole intervenire, io non userei
mai.
Guarda,
io mi stavo appassionando ai fatti storici, quindi io proseguirei, vai. Poi quando hai finito con la storia passiamo a altre cose fantascientifiche, a parte il gatto che inizia a volare, tra un po' gli apriamo un OnlyFans.
Potrebbe essere un'idea per tutti. Comunque, da lì volevo semplicemente collegarmi, appunto, dato il periodo storico, a Dickens, con il famoso chiaramente Canto di Natale, e al fatto che appunto in realtà poi i fantasmi di Dickens effettivamente sono time traveling, cioè viaggiano nel tempo, perché lui vede il suo passato grazie a un fantasma e appunto il suo futuro grazie a un altro fantasma. Quindi, se vogliamo, c'è già da questo punto di vista una componente fantascientifica, perché uniamo alla figura fantasmatica l'idea praticamente del viaggio nel tempo. Dickens, che poi è special guest di Dottor Who, quando torna Dottor Who, il nono dottore, quindi stiamo parlando del 2005, Christopher Eccleston, dove Dickens insieme al dottore affronta, eccolo qui, questi fantasmi che poi praticamente, in realtà è un incrocio tra i fantasmi e gli zombie, perché sono questi morti che praticamente risorgono. E chiaramente la componente fantascientifica in Doctor Who è molto più forte. Infatti qui abbiamo i Geralt, che sono questo popolo alieno che in realtà si finge fantasma, ma sono degli alieni che sono rimasti senza corpo e che quindi possiedono i corpi delle persone morte, e poi chiaramente vogliono possedere anche i vivi, e lì il dottore, insomma, si mette di traverso. Quindi ora che abbiamo fatto collegamento con Dickens, siamo arrivati ai giorni nostri, potete lanciarvi.
Allora, aspetta, David Casci, ciao Vincor, David Casci dice che Roll, però non capisco se è una sigla, se è un nome, era un famosissimo sedicente medium cartorante torinese, molto introdotto in politica nel jet set, Agnelli, Kissinger e altri erano suoi adepti, e Silvan, Colangelo e Randi erano suoi acerri nemici, perché ovviamente erano tutti, Silvan è un prestidigitatore, Angela mi manca, ma Randi è quello che anche lui sbufalava tutti questi medium e così via. Dice Stefano D'Angelo, conoscono tutti, Roll era il sai babba De Noantri. Beh, se stava a Torino non era De Noantri, perché quello è copyright Roma. Mentre Angelo Frascella dice, c'è la versione del Canto di Natale in Doctor Who, sì, con la ragazza addormentata, che è un numero limitato di risvegli. Beh, il Canto di Natale in realtà sta un po' ovunque. Io adesso mi cito, paradossalmente forse è quasi più importante l'aver creato Zio Paperone, no? Uncle Scrooge. Ciao Annalisa. Ah, Roll è il nome, cioè si chiama proprio... Ma allora perché lo scrivete tutto maiuscolo? Sarà R maiuscolo o minuscolo? Lo conoscete tutti sto Roll?
Oh, giuro, proprio vuoto.
Ah, Angela, Gustavo Piero Roll. Angela, ah, sì. Gustavo Piero Roll. Angela, sì, Gustavo Roll, ok. Gustavo Adolfo Roll, morto 35 anni fa. Sarebbe da recuperare. Che dice il gatto Verusca? Oltre a anche lo Scrooge, con Pippo Fantasma, secondo me merita.
Allora, sì, possiamo aprire una parte sui gatti, in cui vengono da sempre ritenuti in collegamento con la parte esoterica dell'universo. Quindi è fantastico che questo gatto abbia deciso di partecipare con noi questa sera, mentre altre volte... Coincidenze? Io non credo.
Esatto.
Quindi è venuto a contattarci. Edoardo.
Abbiamo anche Edoardo della linea Fantasy, tra l'altro, che ovviamente se ci si ascoltate tramite il podcast di cui Omar poi prende la traccia audio, ci dovrebbe essere anche le loro produzioni dei Tolkieniani italiani, che avevamo fatto la live qualche settimana fa.
Sì, è uscita da poco. Dovrebbe essere uscita da poco. E vai, no, su Uncle Scrooge... Sì, effettivamente il canto di Natale ha creato Zio Paperone, probabilmente. E una di quelle immagini che hai scelto è probabilmente una delle rappresentazioni del canto di Natale più belle e più conosciute. Cioè, io queste qui la vedevo da bambino, me ricordo tutti i Natali, da qualche parte la facevano, e mi ricordo che in quel periodo lì la vedevo sempre. Quindi...
Anche i Muppet, non ce l'ho, ma insomma il canto di Natale con i Muppet, con Michael Caine... Sì. Sono grandissimi classici. Però qui appunto il fantasma è quello morto, cioè essenzialmente è lo spirito. Infatti stavo guardando un po' l'etimologia, ghost viene dal tedesco, noi abbiamo lo spirito in realtà, che appunto è un'anima dei morti che si rimanifesta in qualche maniera nel nostro mondo per dare segnali e così via. Ecco qua che ci hai messo, Marco.
Ci ho messo Spectral, sì, visto che parlavamo appunto già nello specifico, la ingrandisco un attimo. Spectral è un film presente su Netflix, giusto perché così non mi dite che non faccio pubblicità, che comunque del 2016 è abbastanza interessante, perché fa vedere, come dire, degli strani fantasmi. Allora, intanto in Spectral si immaginano
di fantasmi non strani, cioè sì. Fantasmi normali.
No, lascia stare, cioè guarda, è una cosa stranissima, perché alla fine diventano condensati di Einstein Bose.
Eccola, buttiamoci un po' di quantum.
L'hanno buttato lì. E la cosa bella è che ci sono queste forze militari americane che vanno in Moldavia perché c'è una guerra civile e devono portare la pace, come succede sempre.
Sounds familiar.
Infatti. E praticamente decidono di portare questi occhiali strani, iperspettrali, li chiamano già, perché potevano vedere attraverso qualsiasi cosa, via dicendo, e appunto vedono questi fantasmi che praticamente però cosa fanno? Entrano in contatto con le persone e riescono a poterle uccidere, ma tu fai una fatica bestiale a ucciderli perché sono appunto condensati di Bose-Einstein o quello che è. Ovviamente dal punto di vista scientifico non vuole dire nulla, via dicendo, però è un film anche abbastanza carino, un po' sottovalutato probabilmente rispetto a tanti altri che stanno uscendo. Sì,
quello che ci dici tu è che merita. Nel frattempo continua la saga di Roll, in cui Stefano Tanci dice: posso assicurarti che in determinati ambienti, soprattutto borghesi e di ricconi a quanto pare, Roll ha una fama e tale quantità di aneddoti e testimonianze da non andare ad essere una specie di padre violaio. Interessante, perché mi manca completamente, andrebbe approfondito.
Ecco, perché questo non è sempre siamo ricconi, se non
sei ricone. Infatti è proprio
un altro mondo, hai capito?
Giusto, hanno citato giustamente Davide. Il Sesto Senso di Shyamalan.
Posso dire?
Fantasmi.
Sono fantasmi. Sì.
Però cioè, parlare di questo è come spoilerare il film. Poi capisco che oramai abbia quei 20 anni abbondanti.
No, però se uno si ferma qua e visto che non c'è Omar, in realtà non lo si spoilera. In realtà l'hanno spoilerato in 50. E perché non guardavi voi?
No, lo guardavo, però non volevo... Ecco, insomma...
Come le riviste porno, che lo guardavi per un amico.
Sì, lo guardavo, ma poi dicevo che guardavo... non voglio dire la Discovery, sì. Ero già in anticipo, dicevo già che guardavo Discovery o Picard, quindi...
No, brutta cosa.
Lobo dice: se la manifestazione fisica di Ghost e Force Ghost, no, questo è un altro, eccolo qua. Obi-Wan Kenobi possono considerarsi fantasmi, probabilmente sì, almeno nella... perché appunto il taglio che voleva dare Veruska era più appunto il legame è con la scienza. E ora non so se forse la prima, paradossalmente, in cui danno una pseudo spiegazione pseudoscientifica è proprio Ghostbusters, magari l'hanno fatta anche prima, ma qua danno la spiegazione del fantasma, come può essere intrappolato, ovviamente tutta pseudoscientifica, però in qualche maniera loro lavorano per la psicologia, ma hanno legami con la fisica. Anche Ghostbusters, quello con la versione femminile di Ghostbusters, che tra l'altro a me è piaciuta, c'è tutta una lagrangiana di campo elettromagnetico, eccetera, eccetera, in cui spiegano in maniera pseudoquantistica tutte queste manifestazioni. Ovviamente non c'è niente di serio, però insomma un tentativo per aggiornare, no? Perché poi Verusca, questo è il punto, che uno deve aggiornare il lessico al contesto delle conoscenze attuali, probabilmente, altrimenti non sei credibile.
Ma allora, in realtà nell'horror il fantasma c'è, non è che lo devi spiegare, però è appunto un genere diverso, cioè un genere a sé, mentre se vogliamo appunto fare fantascientificas, comunque fantascienza e fantasmi, in qualche modo dobbiamo trovare quei prodotti che sono a cavallo. Tra l'altro il
Ma
fatto
se
che
il
la
fanta
locandina...
di fantascientifica fosse fantasmi invece di chissà, Omar.
Omar ci
Scusa.
picchia tutti e tre,
Vai, scusa.
No, sto dicendo, però in effetti la locandina di Ghostbusters e quella di Spectral sono molto simili da un certo punto di vista, quello che ha fatto vedere prima il Taddea.
Ah, sì, per certi
Spectral.
versi si sono visti. Tra l'altro stavo notando che manca un Ghostbusters.
Sì, è
Vuol dire
vero.
manca? In che senso manca?
È la versione
Manca
da
uno.
suprematisti bianchi, la
Sì.
locandina.
Maschilisti, tra l'altro.
Maschilisti e
Perché c'è
suprematisti.
Sigourney Weaver, il nome, però non è presente nella locandina. Però va bene.
Ma
Ne ha
ce ne sono varie
cambiato.
comunque, ce ne sono
Sì,
anche più.
chiaramente. No, sì, beh, Ghostbusters è una delle, secondo me, delle migliori rappresentazioni dei fantasmi, perché li prende in giro, ci gioca, fa qualsiasi cosa. Addirittura bellissima quel pezzettino, non mi sembra sia all'inizio o a metà, quando c'è la fantasma che entra dalla finestra e gli sbottona i pantaloni, quindi un classico ricordo di
Di
altre
Boston
cose di
Market.
fantasmi. No, no, parlavo di visioni, di fantasmi passate, capito? Quel tipo di rappresentazione dei fantasmi. Insomma, poi vabbè, Slimer è diventato famosissimo, quindi oramai
Beh,
Slimer è il fantasma.
Slimer va ricordato, ma lo sanno tutti che ci ascolta, che è l'anima o comunque lo spirito di John Belushi, no? Perché doveva essere lui al posto di Bill Murray, morì mentre Dan Aykroyd stava scrivendo la sceneggiatura, fu sostituito con Bill Murray, che andava benissimo, ma insomma, se fosse stato John Belushi posso immaginare che film sarebbe uscito fuori, e quindi l'hanno disegnato con le fattezze del mitico Blues Brother. E
Vedi, io non
dice
lo
però.
sapevo, non
Ah, no,
lo sapevo.
ah, vedi. Dice Stefano Danci che lui ha visto un fantasma e fu impressionante, mi fa fosse soltanto come se fosse poco, infatti magari un fulmine globulare, quindi comunque cose. Cioè è chiaro che un qualcosa che dà l'inizio, oltre al desiderio di poi rilacciarsi con i defunti e così via, anche se poi appunto David fa la distinzione tra le anime e i fantasmi, che sono feriture mentre l'anima è in peritura. C'è qualche e vari e fuochi di Sant'Antonio, fuochi appunto fulmini globulari, eccetera, eccetera. Ci sono tutta una serie di manifestazioni rare naturali, anche gli elfi, questi fulmini nell'alta atmosfera, che possono insomma dare l'inizio, l'incipit a tutta una serie
Credenze.
di credenze, anche di tavoli, di
Sì, anche perché essendo molto rari, diciamo che le persone non riescono a identificarli subito, quindi magari, e poi non è proprio chiarissimo come si crei un fulmine globulare, come si sposti e via dicendo, quindi è chiaro che ci può rimanere questo dubbio che ci siano i fantasmi, vi dicendo. Io, per esempio, ammetto di aver visto degli UFO, ma erano degli UFO per me, non per il resto del mondo, probabilmente, o per chi seguiva le mappe dei radar. Quindi, sì.
Dice anche Annalisa, dice di aver visto un fulmine globulare, li hai visti tutti. Davide giustamente mi corregge che sono fuochi di Sant'Elmo, non di Sant'Antonio, che è la malattia. Signorelli, ciao. Tentativo di grande fantasmi,
Eccolo,
sono te.
lo
Vabbè, allora vai,
sapevo.
vedi,
70, 72 veramente io c'avevo, non
72.
70.
Aspetta, lo recuperiamo, Luca.
Aspetta,
Aspetta, mettiamo
allora,
questo.
mo
Perché qualcuna era
velocissimo.
preparata a riguardo, quindi.
Del
Verusca, sì.
72, Natale 72 io. Allora,
Eccolo qua.
per chi ascolta e non guarda e quindi si sta chiedendo, allora un altro famosissimo serie inglese e poi è diventato anche un radiodramma che trovate tuttora su BBC Sound, se volete sentirvelo. Si chiama The Stone Tape ed è la storia di appunto il fantasma può venire spiegato come una specie di ricordo che rimane talmente impresso che appunto non va più via. E in questo Stone Tape c'è l'idea che questa ragazza che praticamente urla e poi presumibilmente muore, è rimasto, diciamo, questo suo trauma talmente forte, è rimasto impresso all'interno dell'ultimo muro vittoriano di una casa che è stata completamente ricostruita. A questo punto entra l'elemento scientifico di questo gruppo di personaggi che cerca in qualche modo di estrarre da questo che chiamano appunto nastro di pietra, nel senso che come se fosse una registrazione che invece impresso sul nastro è stata impressa sulla pietra del muro, e quindi arrivano con tutti questi marchingegni per la, diciamo, per l'epoca, per gli anni 70, super mega scientifici, per cercare di estrarre quindi questo, diciamo, questo materiale fantasmatico dal muro, considerando appunto il muro una specie di strumento di registrazione di energia psichica, diciamo così.
Chiaramente ecco perché Stone Tape, cioè che
esatto. Registra. Perché sì, praticamente era come se fosse rimasto impresso sulla pietra. E chiaramente essendo un horror, poi la cosa, insomma, gli sfugge di mano, finisce malissimo, ma vabbè, questo rientra, insomma, un po' nel critico horror. Però devo dire che è veramente molto interessante. Ora, io non ho visto la versione, diciamo, la serie, ho però sentito il radiodramma e effettivamente o ve lo consiglio per Halloween o ve lo consiglio per Ferragosto a mezzogiorno, perché comunque fa abbastanza paura, devo dire che è fatto bene.
L'audio, cioè non tanto il film,
esatto. Il film non so, non l'ho visto, quindi non posso garantire, però ho sentito il radiodramma appunto in una notte del 31 ottobre e effettivamente fa abbastanza
pure
abbastanza
te però male. Te ne vai a cercare, dice appunto anche lui che la scoperta finale è infinitamente più paurosa di qualunque. Ah, questo me lo ricordo vagamente anche io, un telefilm parodia commedia degli anni 60 di questo che andava a vivere col fantasma, lo ricordo vagamente.
Adesso non voglio dire brutte cose, però mi era venuto in mente anche a me, lo stavo cercando proprio nel momento in cui l'ho appostato, ma non l'ho trovato.
Vabbè, ma lo troviamo sicuramente. Hunting of Hill House, sì, questo è recente. Allora, questo io l'ho trovato, che però non spiega niente. Cioè, no. Tutta una serie di eventi fantasmagorici, però poi non c'è, perché in generale anche le storie di fantasmi, vero o presunte che siano, insomma, si devono riallacciare come questo Stone Tape a un evento che poi fa sì che rimanga questa presenza spirituale, extrasensoriale, quello che volete. E lì alla fine poi lasciavano sì, tutta una serie di eventi, ma poi non c'è nessuna spiegazione, non c'è il cimitero indiano, non c'è l'evento, l'UFO, quello che vuoi, insomma. La spiegazione scientifica c'era anche in coso, se ve lo ricordate, Zaffiro Acciaio, c'era tutta una serie di eventi, anomalie temporali, sempre BBC anni 70. Sì, la Bibbia parla chiaramente di quelli che voi chiamate fantasmi, infatti risale sicuramente al periodo ebraico, risale a quello babilonese, ci sono tutta una serie di eventi. Ecco, allora a sto punto, visto che siamo in ambito religioso, c'è da citare, anche se appunto la distinzione poi come la facevamo tra anime, spiriti, eccetera, eccetera, c'è il Museo delle Anime del Purgatorio a Roma, che sta nella Chiesa del Santo Cuore del Suffragio, che credo che sia l'unica chiesa gotica, neogotica, ma insomma una delle pochissime chiese gotiche che ci sono a Roma, e dentro c'è un mini museo appunto delle anime del purgatorio, ossia di manifestazioni terrene delle anime che appunto nella spiegazione appunto che dà la dottrina cristiana sono nel purgatorio, in qualche maniera si manifestano oppure cercano di ricondurre a vita naturata i figli snaturati e così via. Se vi capita, è piccolo, ma insomma merita. Ecco qua, Marco da 10 ripropone il sesto senso, povero Bruce Willis.
Sì, visto che lo continuano a citare nei commenti, giustamente il sesto senso parla di fantasmi tutto il film. Io ho spoilerato questo film oramai di 25 anni fa, quindi in effetti la prima volta che l'ho visto ci sono rimasto stranito anch'io, perché ho detto cavolo, però era palese, tornando indietro era palese, semplicemente che il film ti presenta un approccio più realistico alla vita, quindi tu non riesci a capire che cosa è reale, che cosa non lo sia. Un bel gioco, diciamo, gli è venuto bene. Però una volta che l'hai visto una volta, boh, basta. Cioè, dopo,
beh, ma in realtà una volta che hai visto un film di Shyamalan, li hai visti tutti, c'è da dire. Perché poi...
Non vi trattate male il povero Shyamalan, lo sai che è, come dire.
Io... Ah, non sapevo che fossi una fangirl.
Una fangirl di Shyamalan, con i suoi alti e bassi, cioè Poro a stella.
Sì, sì, lui pure è un altro tipo, come si chiama, tipo Ridley Scott, cioè ha fatto cose inguardabili e cose notevoli.
Però Shyamalan appunto fa alti e bassi, Ridley Scott ha fatto tutti alti e poi è semplicemente precipitato senza più ripiasse, per cui è un po' diverso, diciamo.
Beh, l'importante è... Sì,
vai.
No, dicevo, l'importante è che una volta che vai giù ti ricordi che puoi anche fare altro nella vita e ti ritiri dalle scene, come ha fatto proprio Bruce Willis dopo...
Vergogna di tu che l'hai preso in giro per Cosmic Sin, fai public atonement.
No, io non lo faccio, perché io rimango dell'idea che possa aver avuto magari un problema, ma insomma alla fine il risultato è quello, la sua recitazione è stata pessima, quindi o te ne rendi conto prima e ti fermi, ma non fai 6 film in un anno tutti pessimi.
Oh, ma c'è magari vorrei vedere a te se ti venissero a chiedere, vuoi fare 6 film in un anno tutti pessimi e ti diamo x milioni a film pessimo? Ecco. Tu dici no, perché
chiaramente sennò... accetto, ma io non sono Bruce Willis e quindi ho bisogno di fare cassa, lui no.
Ma pure lui c'era le spese. Aspetta, volevo citare Gabriele Spalla che cita l'isola di Poveglia a Venezia, dicono che sia piena di fantasma, ci sono stati da studenti solo topi e grossi, e questo è interessante. Poi c'è il loop temporale, poi c'è Stefano Tanci che cita giustamente Fantasma su Alfa, anche questo è interessante perché da anche qua c'è una spiegazione delle onde alfa del cervello in Spazio 1999, prima stagione, in cui si riallaccia appunto una spiegazione pseudoscientifica con un loop temporale, anche lì se non ricordo male, che effettivamente è molto nello spirito di Spazio 1999, prima stagione.
Allora, tra l'altro, quella cosa del loop temporale in The Haunting of Hill House, senza spoilerare troppo, sì, è come l'ha capita Lawrence. Hanno deciso di giocarla sul loop temporale, il romanzo è chiaramente tutta un'altra cosa.
Ah, c'è un libro scritto con le parole sulla carta?
C'è un libro scritto con le parole sulla carta che è praticamente completamente diverso, è un classico di Shirley Jackson, se non sbaglio, The Haunting of Hill House. Sì, dovrebbe essere di Shirley Jackson, faccio quella che neanche controlla perché sono sicura. E tra l'altro lo stesso team creativo di The Haunting of Hill House poi ha tirato fuori The Haunting of Bly Manor l'anno dopo, sempre per Netflix, un'altra serie di fantasmi, che dà una spiegazione del fantasma che, anche se non è scientifica, è molto molto interessante secondo me. Poi io non l'avevo mai vista prima d'ora, però questa è una mia forma di ignoranza. La loro idea è che il fantasma sia in realtà un ricordo che ha una specie di equazione a ripetere, cioè un ricordo che viene ripetuto talmente tante volte che alla fine assume coscienza, diventa praticamente una... e non si, cioè il fantasma non sa neanche perché sta compiendo quelle azioni, perché come le equazioni a ripetere alla fine non sai perché le fai, la equazione a ripetere è una specie di tic, e praticamente questa, appunto, il fantasma visto come tic in realtà è una specie di ricordo consumato. Molto, non lo sto sicuramente spiegando bene, però devo dire che mi è piaciuta come idea, proprio questo fatto, diciamo, non proprio scientifico ma in qualche modo psicologico, che ti spiega la nascita del fantasma. Poi di per sé, onestamente, a me la serie ha fatto schifo, scusate, devo dirlo, però ruota intorno a questa idea che, almeno secondo me, è molto particolare, devo dire. cioè, se volete farvi del male. Hanno fatto l'anno dopo un'altra serie che è ancora peggiore, quindi anche loro sono in sindrome di Ridley Scott, palesemente.
No, oh, ma una volta che fai, ma ripeto, anche io farei così. Appunto, non era fatta male, ma insomma, anche a me non è che avesse proprio fatto impazzire. Citano anche Scary Movie, che è la parte comica. E un altro grande film, anche se non era un fantasma lì, era proprio il mostro, era il drago, come anche il titolo era Dominio del Drago, una delle altre migliori puntate della prima serie. Mentre sull'isola di Venezia dice che l'isola è destinata ai malati di peste, e la leggenda dice che venivano lasciati lì a morire, da qui forse la leggenda, perché poi appunto no, se c'è una morte traumatica, una delle varie pseudo spiegazioni è la morte traumatica. Per cui poi lo spirito o anima che sia rimane vincolata sulla terra, però spesso appunto fanno azioni ripetitive, oppure sono i vecchi proprietari delle case, dipende da tante cose. Il punto è che poi in realtà The Haunting, quello di Wise del 63, fa paura a partire da titoli di testa, dice sempre Luca Signorelli, difficile migliorare. Oppure Lobo ne dà la versione. Sì, però gli errori di programmazione della matrice, mi pare che addirittura c'erano i vampiri, c'erano tutta una serie di cose veramente inguardabili nel secondo e terzo film, onestamente. Ecco, Davide, sì, Solaris, esatto, aspetta. Allora,
lo stavamo citando prima della diretta come bonus aggiuntivo.
Perché in effetti se uno lo dà come, eccolo qua, come manifestazione della mente umana, in questo caso dei desideri o comunque dei ricordi della mente umana, allora c'è da citare assolutamente del Solaris di Lem.
Sempre, allora, a proposito, stiamo citando anche Event Horizon, quello che è praticamente un ibrido tra Vedo la gente morta, possessione demoniaca e fantascienza con viaggio tra le dimensioni. Appunto è un ibridone con dentro uno di tutto, però effettivamente c'è una parte con apparizioni fantasmatiche, diciamo così.
Sì, esatto, perché appunto Corri giustamente dice, cita Gesù, conoscendo i loro pensieri, se loro ogni regno diviso contro se stesso va in rovina, ogni città a casa divisa contro se stessa non può durare. In effetti appunto c'è anche l'approccio appunto dell'anima e dello spirito, perché appunto c'è tutta, come abbiamo citato, il Museo delle Anime del Purgatorio, c'è tutta una casistica di visioni legate appunto al cattolicesimo, quindi ci sono vari tagli che uno può dare. Angelo Frascella cita The Expanse, lì l'Holden fantasma scientifico, perché in quel caso appunto era una specie di costrutto artificiale di quel pseudo
protomolecola, sì.
La protomolecola, sì. Quindi ce ne sono varie di letture, anche simili a Solaris, c'è da citare dove sta anche Sfera, che un po' riprende i temi di Solaris, anche qui in chiave ancora più hard science fiction. Il film non era che fosse sta grande traslitterazione del libro, il libro anche forse non è uno dei migliori. Però ci sono varie chiavi di lettura. In realtà appunto se uno ne vuole dare una lettura in termini scientifici, uno in qualche maniera devi ipotizzare che ci sia una interazione tra il cervello, comunque tra i nostri sensi, che appunto dovrebbero essere 5 e non 6 come il sesto senso, a meno che non ci sia un sesto senso, ma se c'è un sesto senso deve funzionare. No, ma quello è il Cavaliere dello Zodiaco. Deve funzionare in base a una qualche interazione, cioè tutti noi funzioniamo, i nostri sensi sono tutti di tipo elettromagnetico, cioè percepiamo segnali luminosi, acustici, tattili e così via tramite interazioni elettromagnetiche. Quindi questa è una delle quattro forze fondamentali, poi unificate tra l'altro da Maxwell. Poi c'è la forza nucleare debole, che è il decadimento dei nuclei, ma noi non abbiamo percezioni di quel tipo, i nostri nuclei decadono, però anche questa è unificata col resto, ma non c'è nessuna interazione che lo spiega, e meno che mai quella della gravità o quella della forza nucleare forte. Queste sono le quattro forze. Queste quattro non prevedono, cioè non si riesce a spiegare, appunto, a parte i film e le spiegazioni pseudoscientifiche che cercano di dare, quantistiche e così via, non c'è una interazione con cui tu percepisci queste cose. Se io riesco a registrarla su macchina fotografica, su film o quello che sia, allora vuol dire che c'è un'interazione elettromagnetica. Per quello poi uno pensa a una quinta forza fondamentale o il sesto senso, vabbè, però allora a quel punto tutto può essere. Ne avevamo parlato forse proprio la settimana scorsa con Andrea Bersani, c'è questa micro evidenza di qualcosa che non entra, che è più una disperata ricerca di qualcosa che non entra nel modello standard delle particelle e delle interazioni fondamentali, però è chiaro che potrebbe spiegare alcune di queste cose qua. Al momento però, appunto, non vi sono evidenze sperimentali, anche se poi, appunto, chi le va cercando spesso le vanno cercando in maniera, appunto, con strumenti e con misurazioni.
Ho trovato una bella locandina di un film che hanno citato giusto adesso, che è di più di 20 anni fa, quasi 20 anni, sì, 20 anni fa, se la condividi, Marco.
Ah, sì, scusa.
Sì, c'è Fantasmi da Marte.
Ah, John Carpenter.
Esatto. E quindi anche questo, sì, non è proprio Fantasmi, però l'hanno citato. Visto che è carino e interessante, l'ho buttato in mezzo.
Eccolo qua, l'ha citato anche Alessandro Forroia. Ciao Alessandro.
Fantasmi su Marte è tipo fascisti su Marte, sì, nazisti, sì, sulla Luna, sempre lo stesso genere. Okay,
sì, 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 sì. Però Carpenter, che si è citato in questo, è stato molto interessante. Bello,
sì, comunque. Sì, beh, ma Carpenter riesce sempre. Forse Fantasmi su Marte è uno dei meno riusciti, però lui anche la cosa, se vuoi, in quel caso lì era un essere che veniva dallo spazio, però la cosa di John Carpenter in qualche maniera comunque è sempre il raffronto tra l'ignoto dotato poi di qualche capacità sovrannaturale, nel senso, appunto, che non spiegabile in quel contesto, che può essere scientifico o pseudoscientifico. C'era anche Poltergeist, no? Che è un film di...
Esatto.
Andiamo a recuperare Poltergeist.
Quello non ce l'ho pronto, questo qua.
No, ce l'ho pronto, ma non lo trovo. Eccolo qua.
Anche Poltergeist arriva il team di, appunto, di scienziati che arrivano con tutti i loro strumenti di misurazione delle energie all'interno della casa, di queste energie fantasmatiche, così. E alla fine, appunto, viene fuori che non lo faccio lo spoiler, sennò Mar mi uccide. Comunque, effettivamente, Poltergeist è un film di fantasmi che è invecchiato bene, secondo me, al di là di tutto, almeno a me fa ancora molta
sì, è paura. Invecchiato bene, ma gli effetti speciali si vedono lontano 3 chilometri, però sì, è invecchiato bene come trama, secondo me.
Beh, sì, l'effetto sì, speciale, sì. Però se invecchia a me non dà problemi, perché è chiaro che vi è fatto, anzi peggio quando cercano di riaggiornare gli effetti speciali come hanno fatto.
Sì. Non citare certe cose, non citare.
Ma sono non citate. E si vivono, citano anche giustamente, sì, è la cosa. Poi all'estremo opposto c'è la cassa stricata con Pozzetto. tra DC c'è un fantasma che si chiama Deadman, un nome che è tutto un programma. Però a questo punto, alti e bassi per alti e bassi, direi di andare qua. Che dici, Verusca?
Ok, allora, di TNG l'episodio veramente, 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 veramente che scavalla ogni cosa, che sembra uscito oggettivamente da Barbara Cartland, è Sub Rosa, della 7ª stagione. Lo farei presente a tutti quelli che mi dicono: no, ma The Next Generation resiste fino alla 7ª stagione, poi la 7ª stagione è piena di capolavori, come ad esempio,
ma è piena anche di filler.
Sì, però tutti mi dicono: ah, guarda, la 7ª stagione è la cosa più bella che sia mai stata prodotta, quindi mi devo prendere 6 stagioni di mediocre di TNG per arrivare a una 7ª stagione mediocre di TNG. a meno che per capolavoro non mi intendete il fantasma erotomane che intrallazza con la dottoressa Crusher, perché se non questa è la vostra idea di capolavoro, io potrei avere.
No, però direi, diciamo che dalla terza stagione migliorano, dopodiché con alti e bassi, però questo sicuramente è un basso, e il fatto che sia passato accettabile come settima stagione in effetti è ancora, perché questo, allora, sarebbe stato un episodio brutto nelle prime due stagioni, perché allora lì stavano ancora cercando di trovare il pacing, questo è veramente, cioè, non è neanche brutto, è semplicemente
qua, appunto, è un episodio di Picard.
Ma guarda, ma neanche, anche perché nessuno canta, quindi non può essere un episodio di canto. Comunque, di base la storia è che la dottoressa Crusher va, muore la nonna, quindi va sul pianeta dove c'era la nonna, seppellisce la nonna, incontra uno straniero misterioso e bellissimo che si scopre essere stato l'amante della nonna, ma le dicono di fare attenzione a questo straniero misterioso, bellissimo, rar rar, e lei chiaramente si innamora dello straniero misterioso e bellissimo che poi viene fuori che era un fantasma che ha amato tutte le donne della sua famiglia nei secoli dei secoli. E poi, per fortuna, essendo TNG, cioè per fortuna relativamente, essendo TNG, viene fuori che chiaramente non è davvero un fantasma, ma è una specie di forma di vita parassitica che si attaccava a tutte le donne della famiglia Crusher. E vabbè, viene sconfitto e finisce l'episodio. Però è rimasto appunto come uno degli episodi più imbarazzanti, devo dire, di The Next Generation, o forse addirittura di Star Trek, fin quando non siamo arrivati a Discovery.
Vabbè, ma lì è proprio...
Ma allora, io lo dico sempre, comunque, TNG è invecchiata malissimo. Cioè, se c'è una serie che faccio fatica a rivedere adesso a distanza di 35 anni, è proprio TNG. Cioè... la trama, il succo, i personaggi come erano costruiti, sì, belli per l'epoca, ti prendevano, ma rivisti adesso, a parte qualche bellissimo episodio, c'è un po' di pochezza sotto, quindi...
Ma io già all'epoca non lo amavo, devo dire la verità. Però, appunto, poi è arrivato Discovery, ci ha fatto rivalutare qualunque cosa, e, compreso il fantasma della dottoressa Crusher, perché in Discovery, attenzione, c'è la storia di fantasmi. Nella stagione 2... ed è presente in tre puntate, il fantasma dell'amica di Trilli.
Ho rimosso.
Praticamente Trilli un bel giorno trova sulla, trova sulla Discovery questa sua vecchia amica di scuola. E scopre che poi in realtà la sua amica di scuola con cui lei sta parlando tutti i giorni in realtà è morta. Ta-tom. Però anche in questo caso viene fuori che in realtà non è veramente un fantasma, ma essendo Discovery è appunto una specie di fungo pentadimensionale parassitico, comunque di base è un fungo. E quindi sono...
Hanno dei problemi con i funghi, è quello che ci vogliono dire. Nel futuro avremo problemi con i funghi.
Lo staff di Discovery ha problemi con i funghi.
Ma aspetta, quale funghi però?
Ecco, quei
ci sono anche delle tipologie di funghi che potrebbero creare belle sceneggiature, ma si vede che non usano quelli lì.
Esatto, sono quelli avariati per risparmiare.
Comunque ho preparato, visto che l'hanno citato anche prima, un bellissimo film, Beetlejuice, ce l'ho pronunciato bene, non ce lo beccherò mai, insomma, Spiritello Porcello credo che sia una delle cose più interessanti e divertenti. Cos'era? Ancora negli anni 80 questo film?
Sì, sembra. Questo non mi ricordo, ma anni 80 sicuramente, perché
mi è venuto il dubbio tra i primi anni 90 e fine anni 80, ma poi mi rendo conto che alcune cose di un certo livello, anche con effetti speciali, erano ancora negli anni 80, quindi vabbè.
Comunque, Tim Burton?
Abbiamo Google?
Tim Burton.
Vediamo subito.
Non usiamo Google.
Basta. No, ok.
È sopravvalutato. Cioè,
Andiamo da uomini. 1988.
88, ma però.
Esatto. Quindi, dai, ci hai preso. Ok. Allora, altri fantasmi scientifici che avete voi?
Ah, io ne ho uno qua, se vuoi. Adesso vado a te lo carico subito al volo, che così finisco la mia lista di cose che avevo pseudo preparato, perché io sono sempre pronto, ricordatelo,
sempre
io sono sempre pronto. E...
Ah, bella questa di Salvatore Cavalbi, Batman truccato come Joker, mi è perfettamente azzeccata.
Io sono, ecco, vedi che anche Michele lo ricorda, io sono una persona preparata, io quindi...
Va bene, ci faremo la
preparata, cioè ti pari in anticipo.
Sì, esatto. E ho anche condiviso questo bellissimo...
Scusa, molto lo metto, però di Stock in quanto un leap poteva essere considerato un fantasma, sì, in effetti,
sì,
in
sì,
qualche maniera. Stare. Vai, che è questo? Aspetta, come lo metto? Così.
Così, ecco. Final Fantasy, ecco, film sottovalutatissimo, secondo me.
Ma la trama era proprio strana.
No, la trama non esisteva la trama e non assomiglia neanche ai videogiochi di Final Fantasy, ma proprio da lontanissimo. Però c'erano, appunto, parlando di fantasmi, questi ghost che quando entrano in contatto con gli esseri umani gli rubano, o esseri viventi, gli rubano l'anima dentro. Quindi era interessante anche questo qui dal punto di vista dei fantasmi, perché questi esserini girano per il mondo liberi, e, o meglio, in un'area ben definita che si sta sempre più allargando. Quindi Final Fantasy però è bello perché è stato una delle prime opere in computer grafica in cui si sono veramente impegnati a fare tutte le cose strane. Si vedono i capelli che singolarmente si muovono al vento, sì, cosa, sì. Insomma, al punto di vista visivo è stato fatto un lavoro veramente di un certo livello per l'epoca e per l'animazione.
Nacque proprio dalla testa animata con i capelli, no? Nacque da quello. Sì. Cioè, prima fecero una testa della ragazza, se non sbaglio, con i capelli, sì, e poi sì, da lì si espansero fino a fare tutto il film. Però, insomma, se avessero scritto una sceneggiatura un po' meno banale...
Sì, è proprio terra a terra come sceneggiatura. Dico, lo guardi, però non è che ti viene voglia di rivederlo migliaia di volte. Cioè.
Final Fantasy era quello che poi ce n'era anche uno dopo, con gli zombie, con i tentacoli che uscivano dalla bocca, o quello era un altro? Oddio.
Di zombie giapponesi con i tentacoli ce ne stanno un tanto al chilo.
No, non nei porno, intendo, per una volta non intendo nei porno. E, no, c'è Wentworth Miller, ma forse non è Final Fantasy, ignoratemi, andiamo avanti.
No, non mi sovviene, quindi non dico nulla. Sì, Stefano Tanci dice che avrà il DVD di questo qui, e sì, ce l'ho anch'io il DVD, quindi lo ammetto, l'ho preso il DVD.
No, ok, va bene. Cosa? Allora, io ho un ultimo.
Vai.
Ok, ed è Torchwood. Allora, in Torchwood l'episodio Random Shoes, che è la prima stagione, l'episodio 9. Questo è il fantasma, qui possiamo vedere allegramente in foto, e anche qui il fantasma è spiegato in maniera scientifica, nel senso che questo povero ragazzo, che vabbè è un nerdone, eccetera, improvvisamente diventa il fantasma che stalkerà la nostra Eve Miles, Gwen Cooper, e in questo caso noi scopriamo che è diventato un fantasma sempre per un motivo tra virgolette scientifico, consideriamo che è Torchwood, ossia che ha ingoiato un manufatto alieno, e questo manufatto alieno nel momento della sua morte gli ha impedito praticamente di morire, ma lo ha trasformato in un fantasma. La storia finisce con sempre Torchwood, ripeto, con lui che viene cremato, quindi lo staff di Torchwood recupera il manufatto alieno dalle ceneri e lui può, questo fantasma può passare a miglior vita, e che è un episodio un po', diciamo, un finale un po' strano, perché Torchwood ce la ricordiamo come la serie che inizia con loro che hanno un manufatto alieno che resuscita una persona appena morta, e gli dicono ok, dici cosa c'è dopo la morte, e questo li guarda e gli fa dopo la morte non c'è niente, e rimuore. Quindi diciamo questa puntata è un po' fuori, se vogliamo, un po' fuori dai loro standard, però comunque diciamo c'è questa idea della così pseudoscientifica dello spirito del fantasma creato da un manufatto alieno, per cui ci stava.
Sì, c'è sempre la spiegazione scientifica, c'è spesso. Qui citano anche Fantasma, che a me onestamente manca, degli anni 70 come film, andrebbe recuperato. Citano anche il dottor Manhattan, anche lui, sì, vabbè, ma lui era essenzialmente su come superpoteri, il dottor Manhattan. Lì appunto lì c'era il campo intrinseco per ritornare alla quinta forza. Appunto, Alan Moore si inventa questo intrinsic field in cui lui essenzialmente viene disintegrato e si ricompone, comparendo all'inizio come fantasma proprio. E poi appunto è l'unico con i superpoteri. Edoardo cita anche quando i neutri emergono dalla Terra, questo anche qui mi manca, e Marco riprende quello che citano spesso, appunto Quantum Leap, con Scott Bakula e Dean Stockwell bambini proprio, perché
sì, fra l'altro Dean Stockwell è morto da poco, quindi una grave perdita, anche perché era un silone, non pensavo potesse morire, quindi vabbè. E, no, a parte questo qui, Quantum Leap, come è stato detto nei commenti, può essere interpretato come fantasmi, perché vanno a possedere, almeno Scott Bakula va a possedere di volta in volta un personaggio diverso, mentre il buon Dean Stockwell gli appare da dietro questa camera olografica con cui riescono a parlare. Quindi possiamo mettercelo nella categoria, come è già stato detto nei commenti.
Classici per classici c'è poi ovviamente Amleto, anzi forse uno dei primi, no? Il fantasma del padre di Amleto che gli dice mi devi indicare. In realtà è interessante perché appunto poi tutta la parte che altrimenti lui non avrebbe saputo che il padre era stato ucciso, eccetera, eccetera, tutta la sete di vendetta viene poi istigata da quello che gli viene imposto dal padre, quindi lui di per sé poi non andrebbe a compiere tutti gli atti che compie se non fosse stato il padre che gli dice guarda che così via. E anche lì c'è la famosa in Amleto, no Verusca, ci sono più cose
in cielo e in terra di quelle che puoi immaginare, la tua filosofia Orazio, sì. Amleto. E tra l'altro io mi sono una domanda che a furia di vedere Amleto mi è sorta: ma se in realtà il fantasma, considerata la presenza di Orazio, considerato come finisce Amleto, spoiler, ossia che l'unico che sopravvive è Orazio, e quando arriva a Fortebraccio non uccide, considerato che il primo che va a dire ad Amleto che è stato visto il fantasma di suo padre è Orazio, ma se fosse tutto un complotto di Orazio per prendersi la Danimarca insieme a Fortebraccio? Perché nessuno ha visto il fantasma tranne Orazio, due guardie che potrebbe aver corrotto, e Amleto che è fuori come un giardino pensile. E potrebbe comunque essere stato furlupinato da un figurante.
Orazio gli aveva dato i funghetti di Discovery a Amleto. In effetti è una bella...
Intanto mi citano nei commenti anche i fantasmi dei romani in Asterix e le 12 fatiche. Quelli dell'esercito romano.
Sì, grandissimo Asterix. E poi Clarabella, perché qua citano ovviamente James Herbert sarebbe il figlio di Herbert. Questi mi mancano completamente. Cita Gabriele Spalla i film di Ghost of Sleaze e Haunted, li ho letti qui a Londra in inglese, ovviamente immagino in lingua originale. Un fantasma per amico con Bob Hoskins e Denzel Washington.
Probabilmente me lo ricordo, ma
tra i film più brutti mai fatti si sono abbastanza d'accordo. E c'è una cosa interessante che aveva tirato fuori la giovane libraia, la blogger dei dolori della giovane libraia, è che solitamente, se voi pensate agli horror degli Stati Uniti, la spiegazione del fantasma, dell'orrore, è il cimitero indiano, mentre in Italia abbiamo il cimitero etrusco. Se ci pensiamo, effettivamente noi abbiamo spesso storie con cimiteri etruschi facenti funzioni. Taddia, dai, non ti ricordi grandi classici che ci attirai col cimitero etrusco, vabbè, vergogna, da Dio boccia, non sei sempre preparato.
No, non è che me li ricordo, roba etrusca ce l'ho anche qua vicino, però non è che...
Quindi in realtà sei il fantasma del Taddia.
Stai attento, appunto.
Posso rilasciare dichiarazioni di un certo tipo. Okay. Potrei andare contro i poteri forti, ricordatelo.
Ok, però in effetti sei un po' sfarfallante come immagine,
Tipo Yoda, tipo il maestro Yoda che citano qui
No.
nei commenti. Scooby-Doo, no, Scooby-Doo ancora non è passato. Effettivamente era sempre il fantasma con la maschera
Io
davanti.
più volte sono andato a Marzabotto a vedere le cose etrusche, ma non mi sono mai sovvenuti dei fantasmi, quindi non.
Perché sei tu il fantasma.
Ah sì? Ma
Eh
non
sì,
posso
certo.
dirlo perché i poteri forti me lo impediscono.
Però
Quindi.
avrebbe senso. Avrebbe senso.
Io non dico nulla.
Citano anche giustamente il Signore degli Anelli in cui Aragorn va a recuperare l'esercito
È vero,
degli
sì.
spini. Non a Mordor, credo che cose combattono a Minas Tirith.
Sì, esatto, a
Non,
Minas Tirith, poi se ne vanno da lì che li.
sì, sbarcano e poi sbarcano, sconfiggono l'esercito almeno per il momento e poi se ne vanno perché Aragorn li libera dal loro vincolo. E poi giustamente mi correggono della mia ignoranza. James Herbert, il grande scrittore loro inglese, quello dei topi, che però appunto devo confessare mi manca e cercherò di recuperare.
Belfagor, giustamente il fantasma del Louvre, stavo vedendo Signorelli che giustamente ci ricorda Belfagor tra i vari sceneggiati Rai con fantasmi.
Sì, quella era. È chiaro che insomma, in qualche maniera una connessione che possa essere scientifica, pseudoscientifica, religiosa o paranormale ci deve essere, cioè in qualche maniera l'evento deve essere scatenato da qualcosa. È curiosa la cosa del cimitero etrusco perché perché non ti viene in mente il cimitero latino, quindi è come dire, vabbè, noi i cimiteri latini ce ne ogni 3x2. Allora sarebbe tutto tra catacombe e cosa.
Però effettivamente il cimitero etrusco sarà perché gli etruschi, diciamo, nell'immaginario popolare hanno un po' questa idea del popolo misterioso che poi è sparito e quindi effettivamente
Non è proprio sparito, anche lì è stato piallato via, cioè in malo
infatti
modo dai romani, però sì,
ho detto
assimilato,
attenzione, ho detto nell'immaginazione, nell'immaginario popolare, attenzione, non ho detto
Assimilato
nella
tipo
storia.
Borg, eh. I romani non è che piallavano, i romani assimilavano, proprio come i Borg.
Beh, li
Immagino.
hanno piallati quelle 3 o 4 volte. A un certo punto gli etruschi hanno detto: sentite, mettiamoci d'accordo, diventiamo romani, siamo tutti tranquilli e felici e non ci rompete più le scatole.
Cita andò Antonio di Mezzola, Le notti del terrore, uno zombie horror italiano, doveva essere un soft porn e poi hanno fatto un horror. Perché rovinare così?
Esatto. Beh,
Minerini
comunque.
di Miyazaki, sì, c'è tutta Makuro Kuroske, quei cosetti neri. Ma beh, quella giapponese non l'avevate citata anche prima, non ci siamo andati perché in realtà merita e meriterebbe e meriterà una puntata a parte. Tu l'avevi fatta con gli yokai, con Antonio Moscatello, però, Marco, vero?
Gli yokai sì, li abbiamo fatti con Moscatello, però quello non abbiamo ancora parlato di quello lì.
Perché lo yokai è lo spirito naturale, più legato allo shintoismo, allo spirito immanente che sta nei vari punti e così via, mostro insomma. Poi c'è il fantasma del morto. Citano anche Assassini al cimitero etrusco dell'82 che c'entrano i fantasmi. Assassini al cimitero.
Poi
Non
c'è
mi
un
ricordo.
altro tipo di spiegazione razionale, tra l'altro, della presenza del fantasma, e quanto in realtà il fantasma è tra virgolette un complotto, ossia quando in realtà, come nella prima moglie Rebecca, l'idea del fantasma è semplicemente un modo per far impazzire una persona o per convincere una persona a fare delle cose, con appunto creando tutta una serie di, diciamo, effetti speciali domestici e quindi portando una persona verso la follia o piuttosto indirizzandola, diciamo, da una parte o dall'altra. La prima moglie Rebecca, se ve lo ricordate, c'è questa idea di fondo della presenza della prima moglie che aleggia all'interno della casa. Ecco, da dire, no, no, non se lo
Non mi
ricorda.
ricordo, non mi ricordo,
Sì, era
sinceramente.
Hitchcock se non
È
sbaglio, no?
Hitchcock la prima moglie Rebecca, sì.
In Fringe, insomma, Fringe è chiaro che lì fanno di tutto. James Herbert era studente da leggere, dice Gabriele Spalla, De Razza è bellissimo, allora va assolutamente recuperato. Sì, se tu riesci a dare una spiegazione, poi appunto senza dover ricorrere allo pseudoscientifico, al supernaturale, ovviamente in qualche maniera hai vinto, nel senso che poi.
Sì.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
introduci tutti questi elementi che sembrano appunto fantastici, ma poi non lo sono, e allora che è più difficile, no? Perché ovviamente tu devi dare tutta una serie di indizi che si spiegherebbero in come tu citavi Conan Doyle, i Baskerville, no?
Esatto.
The Hound of Baskerville, non,
sì, però in realtà... appunto.
Vai, vai.
Sì, vai. No, vai tu, prego.
E niente, in realtà appunto la spiegazione è assolutamente terrena, questo è importante perché è chiaro che c'è un vincolo in più e quindi sei ancora più bravo se riesci ecco qua Casper, lo citavano, sì, Casper era un cartone animato degli anni 60, 50, addirittura, forse addirittura in bianco e nero.
Secondo me era anche in bianco e nero, adesso voglio verificare perché da dove arriva, però sì, sono stati fatti poi dei film negli anni 90, 95, questo qua, film di... stavo guardando, personaggio, di che anni era? 39, è un libro. Ma... nel 39, cartone animato del 45.
Addirittura.
Però, sì, e lui nasce come fantasma nel 1883.
Cioè, muore come fantasma.
Sì, insomma...
muore,
sì.
Ok, beh, c'è anche comunque in sempre Sherlock Holmes il caso del vampiro del Sussex, che è un altro di quei casi che si presentano a Sherlock Holmes come pseudo paranormali, ossia praticamente con la presenza di questo vampiro, e poi in realtà chiaramente il vampiro non esiste, perché appunto comunque in Holmes Doyle riportava sempre degli elementi poi diciamo di spiegazione razionale e scientifica.
Ma perché lui si era redento e quindi non, oppure quando andava a scrivere Sherlock Holmes non voleva mischiare le due cose?
Forse la seconda che hai detto. Perché comunque alla fine Sherlock Holmes era il brand che tra l'altro gli faceva pagare il mutuo, come diremmo noi adesso. Poi sa che c'è tutta la storia che lui lo odiava, lo voleva uccidere, l'ha ucciso, e poi però è stato costretto a resuscitarlo perché appunto... uno, la gente lo stava cercando per strada, e due, perché appunto c'era sempre da pagare il mutuo, l'equivalente.
C'è da rifare il tetto.
C'è da rifare il tetto, esatto.
Io intanto ecco Scooby-Doo l'ho tirato fuori, mi è venuto in mente una flashata poco fa, insomma, qui ne parlano in ogni puntata di fantasmi, di mostri e cose strane, però c'è sempre una spiegazione scientifica, sì, reale, sì. Appunto, di come dicevi prima, che c'è sempre un maccheggio dietro, un qualche cosa.
Sì, sì,
ritratto di donna velata, scusate, ritratto di donna velata l'ho sceneggiato Rai, okay, me lo sono... se vi capita comunque sono gli sceneggiati Rai, quelli vecchi li trovate su Replay gratis e devo dire che secondo me alcuni tengono ancora a botta.
Beh, come Andromeda lo stavo cercando prima, sempre valido, però quello è fantascienza, quindi
sì,
cita sempre Luca Signorelli e il Il cimitero romano, in film di Marcella Vallone dell'88, Spettri, un pasticcio però con qualche scena incredibile. Immagino incredibile sia inteso positivo. E poi cita Lobo, The Fog di Carpenter, sì, anche quello è notevole.
Vabbè, Carpenter.
Appunto lo citavo con alti e bassi, però secondo me Carpenter, a differenza di Ridley Scott, ha anche lui ha il vincolo che la maggior parte dei film erano di basso budget, quindi poi è più difficile salvare capre e cavoli se c'hai 4 lire in croce. È chiaro che poi riesci a fare capolavori o comunque cose memorabili tipo La Cosa o Fuga da New York, e altri un po' ti riescono un po' meno.
Cioè, ragazzi, non sono scettico, cioè Carpenter era pieno di soldi, cioè Mario Bava riusciva a fare i film in Italia, cioè rendiamoci conto, quindi cioè dai, il budget
di Carpenter è molto sottovalutato e sembra un Cronenberg per l'atmosfera che ha, è Il Seme della Follia con Sam Neill, quello è molto bello, sembra veramente delle scene alla Cronenberg, quindi è strano perché sembra veramente una specie di ibrido, e lo conoscono in pochissimo quel film di Carpenter, che se vi consiglio di recuperare onestamente.
Dice Milky 0072 che la moglie di Conan Doyle faceva la medium e fu per colpa sua che l'amicizia tra Houdini e Doyle, che tra l'altro io non sapevo, si incrinò perché Houdini iniziò a smascherare i sensitivi e ad additarli come ciarlatani. Quindi effettivamente le verità nascoste, santo IMDb, Harrison Ford e Michelle Pfeiffer, ci dice Salvatore Capaldi.
Ho avuto un flash su un film, secondo me degli anni 80-90. Adesso l'ho trovato. Adesso aspetta che verifico dove appaleso. L'ho appaleso subitissimo. Qua devo condividere tutto. Ce la faccio.
Tanto dice Alessandro che ecco. A Carpenter iniziò con i porno. Questa mi mancava. Eccolo qua, The Phantom.
Adesso giusto una flashata mi è venuta, basta, mi ritiro dopo questa cosa qua, basta.
Beh, vabbè, allora sempre flashata per flashata c'è anche da citare, però qui erano più demoni, quindi tutta un'altra, sì. Event Horizon, e anche lì con Sam Neill, che Samuel L. Jackson, no, è quell'altro.
Samuel L. Jackson e, oddio, il capitano Lorca, nonché Lucius Malfoy, Jason Isaacs anche c'era.
Sì.
Ah, sì. Anche lui bambino, immagino.
Sì.
Seme della follia e Principe dell'oscurità sono bellissimi, dice sempre, sì. Luca Signorelli, e continua a 1572, sì. La moglie di Dol finse di parlare con la madre di Houdini, che era morta da poco, ma lui si rese conto della messa in scena, perché poi è chiaro che Houdini, essendo un escape artist, capisce subito dove sta il trucco e l'inghippo.
Ci hanno citato anche The Others, che è un film con Nicole Kidman del 2001, me lo ricordavo più vecchio, che anche quello è molto interessante come gioco su, appunto sullo spirito, e fa una cosa un po', senza spoilerare, però fa una cosa un po' alla Sesto Senso sul finale, nel senso che c'è proprio una specie di inversione della storia. Se anche quello io lo consiglio molto, ed effettivamente ha ragione Annalisa, fa venire i brividi.
Sì, quello è molto fatto bene, anche la fotografia, la sceneggiatura, eccetera, eccetera. Alberto Oliva giustamente mi corregge, Lawrence Fishburne, quello di Matrix, non Samuel L. Jackson, giusto. Citano, però qui vengono cose interessanti su John Carpenter, non voleva essere volgare, credo che abbia girato con John Hulce, queste cose andrebbero approfondite. Sta per uscire un nuovo Cronenberg, un altro remake del suo primissimo film. Tra l'altro c'è da dire che le scene tra Cronenberg e l'attrice cinese, di cui non mi ricordo mai il nome, in Discovery, credo sia l'unica cosa che si salva, in cui si vede che ci sono due persone che sanno recitare. Ecco, forse John Isaacs nella prima serie. Ma lui è un personaggio, per esempio, che fa ancora più rabbia, perché è un personaggio molto riuscito nella terza stagione, forse anche della quarta, di Discovery. Ha una parte microscopica, però si vede che è tutto un altro livello. Poi vabbè, lui è pazzo completamente, Cronenberg, ma quello è un bene, insomma.
No, ma comunque c'è il regista dall'altra parte di Discovery che gli dice: sì, falla un po' più bassa, sì, perché molla, sennò molla. Dopo molla, rimollala.
Com'era, che era nonno Alberto, Boris, com'era, come si chiamava?
Sì.
L'anello del
gioielliere. Ma l'anello del gioielliere.
Mamma mia, no, ma fallo un po' più, perché sennò alla fine mi fai sfigurare, molla.
E citano anche Dead Like Me, che era molto simpatica, molto... Lei veniva uccisa da una...
Sì, però non è propriamente un fantasma.
Sì, erano tutti fantasmi, che erano, perché erano tutti morti. Lei veniva uccisa,
sì,
da un pezzo della stazione
morti.
Spaziale Mir, tra l'altro.
Però in realtà erano esseri, cioè ritornavano umani. Cioè, non è che erano entità. Erano in un...
Ah, forse sì, sì, sì.
Sì, cioè sì. Loro avevano un fisico diverso da quello che avevano prima, però dovevano interagire con gli umani, perché dovevano appunto fare cose con loro, quindi non è che erano entità astratte.
Va bene, sull'anello del conte credo che possiamo accomiatarci, siamo oltre l'ora e 10, quindi ringraziamo tutti per anche questo venerdì passato insieme, a chi poi ci ascolta ovviamente successivamente sia su YouTube che... Scusa, no, prima di chiudere però sarebbe da spendere 3 secondi, anche perché è legata a questa cosa, per ricordare Maria Evangelisti. Sì. Perché appunto purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa, però c'è da dire che le spiegazioni che lui dava nella serie di Nicholas Emerick sono un po' legate appunto all'interazione mente-natura. Cioè in realtà lui fa un costrutto, eccolo là, fa un costrutto, aspetta Marco, eccolo qui, in cui è la mente umana che interagisce in maniera creante sulla natura, e quindi poi quello che noi vediamo come fondo cosmico, microonde, universo a lunga scala e così via, in realtà non è altro che un costrutto nostro. E quindi poi lui va a ipotizzare, si basa anche, riprende anche le teorie di Wilhelm Reich, le organiche e così via, che sono tutte pseudoscienze. Però lui fa un buon connubio, lo puoi anche togliere Marco, voglio dire, tanto
no, perché stavo notando che è più bello fare la diretta con questo davanti che con la mia faccia, forse.
Sì, questo vale per tutti, forse a parte Verusca, però
ritiro fuori il gatto volendo.
Le teorie organiche, appunto, in cui essenzialmente c'è un'interazione differente tra mente e natura, che ovviamente sono state tutte sbufalate. Tra l'altro, se leggete la biografia di questo William Reich, è molto molto particolare, morì poi in galera per oltraggio alla corte. Però insomma, se non l'avete letti, recuperate almeno i primi di Valerio Evangelisti, perché in qualche maniera lui cerca di dare una spiegazione pseudoscientifica a quello che poi erano le manifestazioni ectoplasmiche del passato e quelle poi del nuovo Medioevo, perché comunque si sfoggono su più piani temporali e nel futuro. Quindi,
sempre su Valerio Evangelisti potete trovare sul sito della RAI i podcast dei sceneggiati di oramai quasi una ventina d'anni fa. Quasi una ventina d'anni fa, sono delle opere incredibili, perché gli sceneggiati Rai erano veramente curati, radiofonici e fatti benissimo. Li potete ascoltare, che se ascoltate Audible o altri audiolibri di oggi sono assolutamente nulla in confronto a quelli sceneggiati. Sì. Quindi fate in modo di recuperarli, sono tre e uno più bello dell'altro, veramente. Complimenti alla Rai per quelle cose.
Sì, sì, no, erano tutti fatti bene, non solo questi di Emmerich, c'erano anche quelli di Diego Gugia, c'erano tantissimi sceneggiati. C'è da dire che in uno degli adattamenti di Emmerich è interessante, perché essenzialmente l'escamotage, perché è chiaro che è solo audio, era che Emmerich diventava cieco e quindi il lazzo equivalente, cioè la sua spalla, era costretta a raccontargli quello che succedeva, perché altrimenti lo spettatore non poteva essere messo a parte dei vari eventi, che sulla carta è facile descriverli, ma in audio, quindi anche lì tutta una serie di trucchi e così via, sono interessanti, perché sono i vincoli del mezzo con cui uno racconta la storia, che però se fatto bene non è intrusivo, insomma. Va bene, allora possiamo forse accomodarci anche noi, ci rivediamo venerdì prossimo, grazie a tutti.
Da like, subscribe, devi fare la cosa del like,
subscribe. Sì, allora facciamo like, subscribe. Fantascientificast, che è il podcast di Omar Serafini, ovviamente, che riprende in audio le nostre live, e ovviamente il canale Telegram Fantascientificast Community, siamo 120 più o meno. E appunto, e poi ovviamente su YouTube, like, subscribe e share, che per quanto triste sia serve per vincere l'algoritmo e la gara con me e Marco Taddia, chi arriva per primi a
sì, infatti
a mille...
Io vi invito a iscrivervi al canale di Marco Casolino, perché io sto per raggiungere e superare il suo numero di iscritti e non vorrei che la prossima volta che mi vede mi mena.
Quindi, fantasma.
Fatelo
c'è questa goliardica
prima di me.
Gara. Ragazzi, grazie ancora. Buon fine settimana e alla prossima. Ciao.
Ciao ciao.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56 12 I 5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop, or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile Coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online, at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.